Monica Setta conduce Cantiere Italia.
Bentornati a Cantiere Italia. Allora, ve l'avevo anticipato, forse no, non ricordo, ma insomma il tema della gestione dei condomini è nelle mie corde ed è un argomento che ho trattato spesso anche nella edizione passata di Cantiere Italia. Perché? Perché insomma il tasso di conflittualità che si sviluppa nei condomini è veramente sempre vistoso. E allora, per saperne di più, per sapere se è legale registrare un'assemblea condominiale, se si possono visionare chi può farlo i nastri delle telecamere e nel condominio, se il portiere è obbligato a recapitare i pacchi nell'appartamento del condomino, insomma questo e molto altro, è tornato con noi Francesco Prestanicola, amministratore di condomini e socio dell'ANACI. Buon pomeriggio dottor Prestanicola, grazie di aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 1.
Allora, partiamo da qui. Mi chiedono alcuni ascoltatori, ho raccolto un po' di domande che sono arrivate anche sui canali di messaggistica social miei personali. Il primo interrogativo è questo: si può registrare un'assemblea condominiale?
Allora, qua bisogna distinguere tra due registrazioni, una registrazione audio e una registrazione video.
Sì.
Quella audio sicuramente è sempre lecito e permesso registrarla,
sì.
L'importante poi è farne un uso personale e non diffonderla. Per quanto riguarda invece la registrazione video, invece è possibile farlo solo con il consenso di tutti i partecipanti, perché comunque le immagini sono considerate dei dati personali, quindi se non ho il consenso non lo posso fare.
Senta, a proposito di telecamere in condominio, no? Perché spesso diciamo, sono elementi anche di protezione, però chi può visionare le registrazioni e in quali casi?
Allora, le registrazioni possono essere visionate solo su autorizzazione del magistrato o delle forze dell'ordine, perché la registrazione che viene effettuata da queste telecamere è una registrazione soggetta alla legge sulla privacy e quindi non può visionarle chiunque. Possono essere visionate soltanto in questi due casi che ho appena detto, nell'ipotesi in cui necessiti una denuncia che viene fatta per una motivazione, ad esempio un danneggiamento del patrimonio piuttosto che una qualsiasi altra motivazione. Quindi se viene fatta una denuncia alle forze dell'ordine e queste ritengono di dover accedere alle telecamere, è possibile estrarne una copia.
Senta, dottor Prestanicola, lei fa questo mestiere da molti anni, anche molto conosciuto sul mercato. Io le chiedo come sono cambiati i rapporti all'interno del condominio, cioè gli elementi che scatenavano la conflittualità 20 anni fa sono gli stessi che la scatenano oggi oppure è cambiato qualcosa?
Ma diciamo che oggi il tema che crea la conflittualità nei condomini è la morosità. Io
ecco.
Sono convinto sempre più su di questo aspetto, perché la conflittualità 20 anni fa poteva essere magari su questioni di principio, su questioni diciamo anche di lana caprina, forse ci si interrogava, no? Di più su queste,
sì.
Su queste questioni. Oggi invece il problema è proprio la morosità, perché il condomino moroso è quello mal visto dagli altri perché non partecipa alle spese per il bene comune, crea un disservizio agli altri, crea maggiori spese. Quindi se possiamo dire, uno dei temi è questo.
Sì.
Non ve lo immaginerete, ma sono i rumori in condominio sono un problema, le emissioni rumorose, diciamo, chiamiamole con un termine quasi giuridico, ecco, le emissioni rumorose sono un vero problema, i tacchi del condomino che cammina, quindi la notte, quello che sposta i mobili, questi sono elementi di conflittualità.
Senta, però a proposito della morosità dei condomini, io diciamo a memoria di giornalista che si occupa di economia e che si è occupata anche di questa tematica, non ricordo che sia stato fatto, come dire, un decreto ingiuntivo a nessuno. Ci sono solleciti e poi alla fine si rateizza tutto, quindi che significa? Che gli altri pagano per la morosità di alcuni, oppure invece le cose sono cambiate anche qui e al terzo sollecito, dico per dire, scatta l'ingiunzione di pagamento e poi il pignoramento eccetera eccetera.
In questo caso diciamo la risposta ce la dà il codice civile, perché all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile c'è scritto semplicemente che l'amministratore deve riscuotere le quote condominiali e per fare questo può ottenere un decreto di ingiunzione che è immediatamente esecutivo. Quindi diciamo che l'amministratore per prassi fa i solleciti di pagamento, magari il secondo sollecito lo fa fare al legale, ma entro 6 mesi dall'approvazione del rendiconto deve riscuotere, altrimenti c'è una sua responsabilità professionale per non averlo fatto.
Ecco, però,
per riscuotere,
ecco, che cosa usa, che strumenti usa per riscuotere? Perché insomma mi sembra difficile che un condomino che non ha pagato magari il condominio per 2 anni poi improvvisamente, solo perché c'ha un'ingiunzione di pagamento, paga tutto. Perché molte volte, diciamo la verità, bisogna mettersi anche nei panni degli altri, molte volte ci sono anche delle situazioni, c'è stato il Covid in Italia e quindi con ripercussioni sul piano occupazionale, quindi gente che magari veramente ha difficoltà. Quindi come si fa a distinguere e soprattutto quali meccanismi protettivi scattano?
Allora, sicuramente bisogna fare una distinzione, no? Tra chi è in buona fede e tra chi è in mala fede, ok? Nel senso, il condomino che si impegna a fare un pagamento, sottoscrive un piano di rientro, fa un riconoscimento del debito, questi diciamo sono tutti soggetti che si stanno impegnando in maniera fattiva per un rientro graduale delle quote di cui sono rimasti indietro, e su questo ovviamente c'è la massima tolleranza sia da parte dell'amministratore sia anche da parte dell'assemblea dei condomini, perché diciamo che questo è molto importante, non è l'amministratore che può autorizzare i piani di rientro perché non rientra nella sua sfera decisionale, ma è invece l'assemblea dei condomini. I condomini, se gli altri si impegnano a fare dei pagamenti, anche soprattutto poi del vecchio, ma anche delle rate correnti, allora poi hanno un atteggiamento più morbido e più permissivo. L'alternativa che ha l'amministratore, se no, è fare i decreti.
Certo, ma lei è capitato di farne?
Sì, assolutamente, assolutamente.
E quindi è riuscito sempre a recuperare, no? Le somme.
Allora, purtroppo, devo dire la verità, no, non siamo riusciti sempre, perché alcuni casi ci sono, chiamiamole truffe,
sì,
delle modalità,
sì,
che vengono, come dire, espletate anche in altri contesti e sicuramente anche in quello condominiale. Ad esempio ci sono delle compravendite di immobili che sono mirate a nascondere il patrimonio, quindi inevitabilmente su questo, come ci rimettono gli altri creditori, vuoi le banche,
certo,
vuoi l'agenzia delle entrate e riscossione, ci rimette anche il condominio.
Ci mettete anche voi. Va bene, fermiamoci, il tempo di un brano musicale, poi torniamo e ripartiamo da altri interrogativi che ci stanno arrivando da chi ci ascolta. Per esempio, il portiere è obbligato a recapitare i pacchi nell'appartamento del condomino, oppure posso pagare le rate condominiali in contanti al mio amministratore, e insomma tanto altro. Anche una domanda divertente di un giovane di 21 anni che le chiede: posso fare la festa di fine corso, no, perché ho superato un po' tutti i primi esami, nella terrazza condominiale? Lo so io, ne arrivano tante. A tra poco con Francesco Prestanicola. Eccoci tornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro ospite di oggi, Francesco Prestanicola, socio Anaci, ma soprattutto amministratore di condomini e esperto nella, diciamo, come dire, nei meandri della legislazione che riguarda questa, diciamo, che riguarda i condomini, e devo dire anche uomo di grande esperienza. Allora, dottor Prestanicola, partiamo dall'ultima domanda: si può fare la festa, diciamo, di laurea, di cresima, di comunione, una festa semplicemente tra amici nella terrazza condominiale, sì o no?
La risposta secca è no, assolutamente no.
Poi fa freddo adesso.
No, dovremmo. Allora, c'è un articolo del codice, il 1102 del codice civile, che sancisce come gestire gli spazi comuni.
Sì.
Sicuramente si stravolge l'utilizzo della terrazza facendone una festa, insomma, accedere alla terrazza per prendere il sole, guardare un tramonto, piuttosto che soffermarsi a leggere un libro, è sicuramente fattibile. Farci una festa, direi proprio
direi
di no.
Di no. Neanche se sono d'accordo tutti i condomini, nemmeno se si mette, diciamo, come punto all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale?
Se sono d'accordo tutti i condomini, quindi mille millesimi, si può decidere qualsiasi,
certo,
cosa. Quindi se ci sono, se sono tutti d'accordo, assolutamente,
assolutamente
sì,
certo, sì. Torniamo alle altre domande. Il portiere è obbligato a recapitare i pacchi nell'appartamento del condomino, sì o no?
Anche in questo caso mi sento di dire di no. È sicuramente una grande cortesia e un grande uso che certo. fanno i nostri, diciamo, dipendenti, i nostri portieri, però non c'è nessun obbligo né nel mansionario né nel contratto collettivo. Ecco, sicuramente lo smistamento della posta, il recapito della posta piuttosto che dei pacchi, visto che viviamo in un'era digitale, è un'attività che i portieri svolgono in maniera anche intensiva, ma portarcelo su al pianerottolo e a casa direi che è un grande favore che
un grande
fanno.
Favore che ci fanno. Senta, ma si possono pagare le rate condominiali in contanti all'amministratore? Le capita spesso in tempi di tracciabilità, e auspico che ci sia sempre più tracciabilità nel nostro sistema, le capita qualcuno che viene a pagare in contanti?
Sì, capita, non è vietato, nel senso che tutte le somme del condominio devono transitare all'interno di un conto corrente intestato al condominio stesso, e quindi questo è, diciamo, obbligatorio per legge. Ciò non toglie che comunque, nei limiti imposti dal legislatore, quindi al di sotto dei 5.000 euro, è possibile pagare anche per contanti. Ovviamente l'amministratore deve rilasciare immediatamente una ricevuta e sempre immediatamente deve andare a versarli in banca, inserendo anche nella la causale del versamento stesso.
Del versamento.
Ecco.
Va bene.
È importante, questo è molto importante soprattutto per le norme antiriciclaggio.
Esatto.
Ecco.
E sono davvero felice di averla avuta ospite. Ci risentiremo prestissimo, quindi grazie a Francesco Prestanicola.